Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Domanda, prego che la risposta sia sì. Vuoi la vera vita, la vita in abbondanza? Trovi la vita in abbondanza solamente in Gesù Cristo. Solo in Gesù Cristo il nostro cuore sarà soddisfatto. Solo dicendo no alla carne che ci inganna tutti i giorni, troviamo quella gioia che il nostro cuore desidera. Vogliamo andare avanti nel nostro studio, nel Vangelo di Giovanni, che ci sta presentando Gesù come Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. E siamo in capitolo 14. E andiamo avanti per seguire quello che Gesù ci insegna per quanto riguarda come vivere come figli di Dio e i meravigliosi benefici che Dio ci dà in Cristo. Siamo immensamente benedetti in Cristo ed è buono per noi, è fondamentale per noi riflettere a fondo sulle benedizioni che abbiamo in Cristo. Cioè, io ho questi meravigliosi, noi abbiamo questi meravigliosi benefici, ma se sì, li conosco, ma poi penso a tutt'altro? No, io devo pensare alle benedizioni e ringraziare. Io voglio riempire la mia giornata. Io devo lavorare. E certi lavori che faccio io non posso pensare a nient'altro, devo concentrare. Ma io ho minuti, buchi, tempi, pause. Io voglio pensare a Cristo, alle benedizioni che ho in Cristo. Voglio ringraziare Dio. Non come dovere. Come frutto di vedere quello che ho in Cristo. Troppo spesso pensiamo ai problemi, alle fatiche, le nostre cadute o quello che vorremmo. Focalizziamo su noi. No, focalizziamo su Cristo. Allora avremo la gioia. Quindi andiamo avanti in Giovanni, siamo arrivati al versetto 15. E voglio iniziare lì. Leggo Giovanni 14, versetto 15. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Il vero amore per Cristo, e amore per Cristo è frutto di vedere l'amore di Dio per noi in Cristo, il vero amore per Cristo produce una vita di ubbidienza a Cristo. Perché il vero amore non è un sentimento, è una posizione di cuore che produce sempre frutto nella vita. Amare Gesù Cristo, se mi amate, osservate i miei comandamenti, amare Gesù Cristo è peraltro, fra l'altro, desiderare la sua gloria e voler comunione con Lui. E quindi questo produce una vita in cui osserviamo i suoi comandamenti, perché è quello che il nostro cuore vuole. Attenzione, se io amo Cristo, io voglio seguire i suoi comandamenti. Non è un dovere, è il desiderio del mio cuore, perché mi dà quello che voglio, che è più di Cristo. Osservare i comandamenti di Gesù con un cuore giusto dà gloria a Dio e promuove il suo regno e soddisfa il nostro cuore. Gesù Cristo è il Signore. E come abbiamo visto più volte in questo Evangelo, Gesù è Dio. Perciò è impossibile amare Gesù e non osservare i suoi comandamenti. Dire di amare Gesù e non osservare i suoi comandamenti è mentire a noi stessi, fra l'altro, è autoingannarsi. Prima Giovanni, l'epistola, Primo Giovanni 2, 3 a 5, vi leggo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Dobbiamo capire che veramente amare Gesù produce una vita di ubbidienza ai suoi comandamenti, perché veramente amare Gesù vuol dire voler stare in comunione con lui e osservare i comandamenti fa parte. Un paragone debole. Ma se un uomo dice di amare sua moglie, ma non ubbidisce al comandamento di essere fedele alla moglie, non ama veramente sua moglie. Cioè, per quanto potrebbe dire, non avrebbe alcun valore quelle parole. Ed è la stessa cosa per chi dice di amare Gesù. Non osservare i comandamenti vuol dire no, non amo Gesù. Quindi, quando un marito veramente ama sua moglie, non è gravoso per nulla il comandamento di essere fedeli a lei. Perché è quello che il suo cuore desidera. Se ama la moglie, vuole comunione con lei. Quindi, sì, è fedele, ma non è neanche un dovere, è proprio quello che vuole lui. Non è un comandamento gravoso. Quanto di più amare Gesù mi spinge, mi fa voler osservare i suoi comandamenti, perché voglio quella comunione. Allora, ricordate che Gesù, mentre parlava, questo è alla fine dell'ultima cena con i discepoli. Giuda era già uscito. Gesù stava per tornare in cielo. Cioè, fra pochissime ore, forse uno o due ore, Gesù sarebbe arrestato nel giardino, maltrattato tutta la notte, e nella mattina appeso alla croce, alle 9, tempo nostro, per morire. Poi sarebbe tornato in cielo. Fisicamente dopo la risurrezione è apparso e poi salito. Dopo di quello non sarebbe mai più tornato in terra fisicamente fino al giudizio finale. Non sarebbe mai più fisicamente presente con gli apostoli. Sarebbe apparso a loro per brevissimo tempo, ma non per stare con loro. Il tempo di stare con loro fisicamente finiva questa sera. Ma ci prepara loro e grazie a Dio noi per qualcosa di molto meglio che avere Gesù con te fisicamente. Qualcosa di molto meglio che avere Gesù con te fisicamente. Leggo i versetti 16 e 17. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Pensate, quando Gesù era sulla terra, avendo scelto di vivere come uomo, era limitato geograficamente ad essere in un posto solo alla volta. Poteva essere solo in un posto e solo per il tempo che era lì, e poi per stare là doveva lasciare qua. Per 3 anni Gesù aveva consolato e guidato e curato e insegnato i suoi discepoli, però in modo limitato. Quando Gesù è tornato in cielo, ha chiesto al Padre di mandarci un altro Consolatore. E Dio ci ha dato lo Spirito Santo, che rimane con noi per sempre. Lo Spirito Santo non è limitato geograficamente, è con ogni vero credente contemporaneamente in tutto il mondo. Non è limitato con un corpo umano. che Gesù si stancava, ogni notte doveva dormire, cioè è stato su qualche notte, però doveva dormire, era stanco, affaticato, aveva fame. Lo Spirito Santo non ha un corpo, non si stanca, non dorme, è ovunque. Le persone possono lasciarci. Gesù doveva lasciare questo villaggio per andare in quello. Lo Spirito Santo non ci lascia mai, è con noi per sempre. Tante persone dicono, ho sentito questo tante volte, oh che bello, se Gesù fosse qui fisicamente con noi. Come era con la discepoli? No, quello che abbiamo noi è meglio. E prego che possiamo vedere questo. Poi, nel versetto 17, Gesù ci dichiara un'altra meravigliosa verità. Ci dichiara che il Consolatore, che è lo Spirito Santo, è lo Spirito della verità. È lo Spirito della verità di Dio. Ci rivela la verità di Dio. Quanto è grande questo! Il mondo non può ricevere lo Spirito della verità perché non lo conosce. E per questo il mondo non può comprendere a fondo le verità di Dio. Ma chi ha Cristo conosce lo Spirito Santo, perché lo abbiamo, è con noi. E per questo noi possiamo conoscere le verità che Dio ci insegna. Lo Spirito Santo dimora con noi. Non è che sta con noi un po' e poi ci lascia e poi torna. No, dimora con noi. Letteralmente è dentro in noi. Dice, sarà in voi. Che benedizione! Se vuoi qualcosa per cui ringraziare Dio, Signore, io ho lo Spirito Santo. Io cado, ma io lo Spirito mi mostra il mio peccato. Mi mostra Gesù in cui c'è perdono, mi consola, mi guida e mi fa comprendere le verità che un non credente non può capire. Leggo 1 Corinzi, capitolo 2, da 11 a 16. Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente, ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. In breve sta dicendo che avendo lo Spirito Santo riusciamo a comprendere le verità di Dio che un uomo naturale, un uomo senza Dio, senza lo Spirito Santo non può capire. È follia per lui. Cioè, intellettualmente può dire i fatti, ma non capisce. Le verità di Dio non ha senso a lui, è follia. È solo perché abbiamo lo Spirito Santo che riusciamo a capire. Il mondo non può ricevere lo Spirito Santo perché senza la salvezza non si può. Quindi, che immensa benedizione! Noi possiamo conoscere le verità di Dio, noi abbiamo la mente di Cristo per comprendere le cose che Dio ci ha donato. Grazie a Dio per questo. Possiamo comprendere il peccato contro Dio che un non credente non capisce. E possiamo comprendere il perdono in Cristo che un non credente non capisce. Io prego che noi possiamo tutti essere pieno di ringraziamento tutti i giorni per questo. Tutti i giorni. Questo è già un immenso incoraggiamento che avremo e abbiamo adesso, è già venuto lo Spirito Santo. Ma Gesù non ha finito. Ci dà un altro incoraggiamento ancora grandissimo, ugualmente grande. Seguite mentre leggo 18 e 19. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. Prima Gesù ci dava la buona notizia che anche se Egli torna in cielo, che Egli chiederà il Padre di mandarci, di darci lo Spirito Santo, Consolatore, che è venuto già. Questo è già meraviglioso, ma qui Gesù ci dichiara che Egli stesso verrà a stare con noi. Dichiarerà che tornerà a noi. Ed è già venuto, ha detto questo prima della croce, ma ormai è qui. Quando Gesù era intero con i discepoli, era con loro fisicamente, come abbiamo detto, in modo limitato. Adesso Gesù è qui spiritualmente. Gesù è Dio. Dio diventato anche uomo. Gesù è con noi spiritualmente, letteralmente con noi. Vi leggo Gesù, le parole di Gesù, Matteo 28, 19 e 20. Questo dopo la risurrezione. Sta per tornare in cielo, ma dichiara ai discepoli: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Gesù dichiara che Egli stesso è con noi tutti i giorni. Lo Spirito Santo è con noi sempre. Gesù Cristo è con noi sempre. Ma non lo sento. Cambia? Cambia? In una stanza senza luce, buio, tenebre, buio totale. E tu sei lì. E se c'è un po' di rumore che non riesci a sentire il respiro. Se c'è qualcun altro che entra, ma tu non lo vedi e non lo senti, sai che è lì? Sai che è lì? No, è lì, ma non lo sai. Tanti genitori, quando i bambini sono piccoli, si mettono lì in camera senza fare rumore per ascoltare, per vedere. I bambini non li vedono, ma sono lì. Gesù sta con te, che lo vedi, che non lo vedi, che lo senti, che riconosci, che non riconosci. E poi notate, Gesù aveva detto, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Gesù è con noi. Leggo Salmo 46:11, Isaia 41:10, Antico Testamento parla di Dio con noi, Gesù è Dio. Leggo: l'Eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Grazie a Dio. Poi Isaia 41:10, non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anch'io ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Dio è con noi in Gesù Cristo che è Dio. Gesù parlerà ancora di questo in avanti, prossimo sermone credo, ma quello che vogliamo tenere in mente è che Gesù Cristo è con noi. Aveva detto ai discepoli, tornerò a voi, doveva lasciarli per morire, pagare il debito di peccato, ma adesso è tornato e non ci lascerà e non ci abbandonerà. Grazie a Dio per questa verità. Non dobbiamo mai temere perché Gesù Cristo è con noi. E nel versetto 19 abbiamo letto che Gesù dice che il mondo non lo vedrebbe più, ma noi sì. Dice che perché Egli vive, anche noi vivremo. Allora, è chiaro che il mondo non ha visto Gesù dopo la risurrezione, la croce, la risurrezione. Gesù è apparso dopo la risurrezione, ma solo ai suoi discepoli. Primo Corinzi 15 dice che è apparso a più di 500 discepoli. Ma non è mai apparso al mondo. Nessun non credente ha visto Gesù risorto. Quindi il mondo non vedeva più Gesù e non vedrà mai più Gesù finché non ritorna a giudicare. Poi ogni occhio lo vedrà. Ma dice che noi lo vediamo. Come che lo vediamo? Chiaramente. Chiaramente non fisicamente. Non vedo Dio, Gesù Cristo, che è Dio incarnato, non lo vedo fisicamente, perché non è qui fisicamente. Ma Gesù è con noi in spirito e lo vediamo per fede. Per esempio, vediamo le sue opere nella nostra vita e nella vita di altri. E voglio darci una piccola parola qui. Non guardare solo quel che Dio fa in te, trova gioia in quello che Dio fa negli altri. Vediamo la cura di Gesù nella vita nostra e di altri. Quante volte io e Serena abbiamo visto la cura di Dio in Gesù Cristo praticamente, spiritualmente, emotivamente? Mi ricordo anni fa, ero depresso, sono caduto in profondo scoraggiamento e depressione, ho detto voglio morire. Serena è venuta in braccio per consolarmi, ho detto grazie tanto per tuo amore, ma tu non puoi aiutarmi. Ma ha detto, ma c'è uno che può aiutarmi, Gesù Cristo. Ha detto, Signore, sono scoraggiatissimo. Incoraggiami tu, e mi ha incoraggiato. Mi ha tolto il peso, lo sentivo alzare. Ho visto Gesù. Quante volte abbiamo visto Gesù operare? Vediamo Gesù che ci dà la sua pace, ci dà la sua gioia, ci fortifica. Vediamo Gesù in tutto questo. Gesù ci dichiara che perché Egli vive, anche noi viviamo. Pensate, Gesù stava per andare alla croce, ma dice, visto che io vivo, voi vivrete. Ma tu stavi per morire? Sì, ma sapevo che sarei tornato in vita. Avrebbe regnato. Gesù vive oggi. È fisicamente in cielo preparandoci un posto, ma sta con noi. E così, visto che Gesù vive, ci ha dato vita. Ricordate Giovanni 10:10, Gesù dichiara, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù dà la vita, Giovanni 5, dà la vita, ha vita in sé, può dare la vita, ci ha dato la vita eterna, la vita spirituale, la vita in abbondanza. O che possiamo gioire per questo. E Gesù continua e ci spiega quello che lo Spirito Santo ci rivela. Leggo versetto 20 che parla di quel giorno. E noi siamo già in quel giorno, perché lo Spirito Santo è già con noi. Quindi, leggo versetto 20. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Quando un uomo è molto usato da Dio, si dice che Dio è in lui. Ma è sempre in senso parziale. Dio è in quell'uomo, ma quell'uomo non è Dio. Ma Gesù dice una cosa molto strana qui. Cosa dice? Cosa dice? In quel giorno conoscerete non che Dio è in me, ha detto quello già prima, ma dice che io sono nel Padre mio. Perché Gesù è Dio. Questo non è solo che la potenza di Dio opera in quell'uomo. Gesù dichiara che io sono nel Padre. Prima aveva detto, Giovanni 14:11, a Filippo aveva detto: credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se non credetemi a motivo delle opere stesse, abbiamo visto nell'ultimo sermone, sta dicendo: guardate i miracoli, le opere che io faccio. Un uomo non può fare questi. Io sono Dio. Sono Dio. Il Padre è in me, io sono nel Padre. Quindi Gesù continua a ricordarci che è Dio. Allora, cosa vuol dire che noi siamo in Lui ed Egli è in noi? Giovanni 15 inizia con: io sono la vite e voi siete i tralci. C'è un'unione. Nelle epistole leggiamo che Gesù è il capo e noi siamo il corpo, un legame. E noi siamo in Gesù Cristo, siamo amati di Dio, da Dio in Cristo. Siamo scelti da Dio in Cristo, siamo giustificati con la giustizia di Cristo, siamo stati crocifissi con Gesù Cristo, siamo glorificati in Cristo. Gesù Cristo è la nostra vita. Cosa dice Paolo che rappresenta ogni vero credente? Galati 2, versetto 20, ve lo leggo. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. O che Dio ci aiuti a comprendere di più queste parole. Chi siamo? Non quello che il mondo dice. Il mondo guarda a cosa? All'apparenza? Tu sei alto, basso, grasso, magro? Tu sei bravo, non bravo? Tu sei bella, non bella? Il mondo guarda all'apparenza, alle capacità. Dio guarda all'essere. Tu sei un credente, Cristo vive in te. Questo è chi sei. Il mondo non riconosce quello. Non preoccuparti di quello che il mondo pensa di te. Non preoccuparti di trovare valori in te stesso. Non c'è valore paragonabile al valore di avere Cristo vivere in te. O che possiamo comprendere di più questo. Poi, nel versetto 21, Gesù continua a parlare di quello che aveva detto nel versetto 15, con cui abbiamo iniziato, solo che aggiunge un beneficio meraviglioso che non c'era nel 15. Leggo il versetto 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quanto è importante questa verità. Prima Gesù ci dà un metro per riconoscere che lo amiamo. Ma aggiungi una parola qui. In 15 deve: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Quale verbo aggiunge qua? Guardate. Cosa aggiunge? Non solo osserva, dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva. Bisogna avere i comandamenti di Gesù Cristo. Questo è importante. Non è solo osservare, devi averli. Cosa vuol dire? In Giovanni 10:27 Gesù aveva detto: le mie pecore ascoltano la mia voce io le conosco, esse mi seguono. La parte mi seguono è osservare, ma la parte ascolta la mia voce vuol dire che hanno i miei comandamenti. Non puoi seguire quello che non hai. Se non hai una cartina, non puoi seguire la cartina. Se non hai ricevuto le istruzioni dal dottore o chi sia, non puoi osservare. Devi averli prima. Le vere pecore ascoltano la voce, poi lo seguono. Gesù ci parla tramite le scritture. Un vero credente vuole conoscere quello che Gesù ci dichiara tramite le scritture. In quel modo ha i comandamenti di Cristo. Certo, cresciamo. Uno salvato da poco non conosce tutto. Però man mano che cresce nel conoscere, osserva. E quindi un vero credente si impegna ad avere i comandamenti di Cristo. E poi un vero credente osserva i comandamenti di Dio, di Cristo che è Dio. Vive secondo quei comandamenti. Attenzione, questo non vuol dire che osserva perfettamente. Perché 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 8 a 10, cosa dice? Se diciamo di essere senza peccato, parlando solo a credenti, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. La sua parola non è in noi. Un vero credente si impegna ad osservare i comandamenti di Gesù Cristo, non si scusa, non dice ma no, non mi va quel comandamento, non dice quello è esagerato, no, si impegna, ma cade. E quando cade, confessa. Vieni perdonato, purificato e riprendi. Forse cade dopo mezz'ora. Confessa ancora. E quando cade, confessa ancora. Grazie a Dio per 1 Giovanni che ci spiega. Perché no, se no, nessuno potrebbe dire ah, io sono un figlio di Dio, perché nessuno osserva perfettamente. Ma il cammino di un vero credente è di osservare i comandamenti di Cristo. E qui voglio fare una parentesi importante. Cosa sono i comandamenti di Cristo? I comandamenti di Cristo vengono chiamati anche da Paolo la legge di Cristo, stessa cosa. Non sono uguali ai 10 comandamenti e tutto il resto della legge che spiegava i 10 comandamenti che Dio ha dato tramite Mosè. E come si può dire questo? Perché Gesù cita una parte dei 10 comandamenti in Matteo 5. Avete sentito, avete udito che fu detto agli antichi e poi cita pezzi dai 10 comandamenti. E dice, ma io vi dico con autorità, io vi do il mio comandamento. Quindi Gesù ha adempiuto la legge, ha adempiuto i 10 comandamenti e non siamo più sotto quello, siamo sotto la legge di Cristo, i comandamenti di Cristo. Io leggo quel brano, Matteo 5, 21-28, e questi due comandamenti, uccidere adulterio, sono proprio parti dei 10 comandamenti in Esodo. Leggo Matteo 5, 21. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio e chi avrà detto al proprio fratello racca sarà sottoposto al Sanedrio e chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto alla genna del fuoco. Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi torna e presenta la tua offerta. Fa presto un accordo amichevole con tuo avversario, mentre sei sulla via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice ti consegni alla guardia e tu sia messo in prigione. In verità ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Voi avete udito che fu detto alle antichi: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guardi una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora, la legge di Cristo, i comandamenti di Cristo hanno preso posto i 10 comandamenti e tutto il resto della legge che Dio ha dato ai giudei per preparare loro per l'arrivo del Cristo. Ma Cristo è arrivato, adempiuta la legge che Dio ha dato tramite Mosè. Quindi oggi siamo sotto la legge di Cristo. Paolo era un giudeo, ma ormai non era più sotto la legge dei giudei. Viveva esternamente quando era con i giudei, ma poi quando era con i gentili no. Leggo quello che Paolo dice. 1 Corinzi 9, 19 a 22, Paolo parla. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Quindi Paolo dice: con i giudei mi sono fatto come uno che è sotto la legge. Ho seguito la legge data ai giudei. Ma quando ero con i gentili, i non giudei, ho vissuto senza la legge dei giudei, ma sono sempre sotto la legge di Cristo. Notate quello? La legge dei giudei mi sottometto lì quando sono con i giudei. Loro non mangiano maiali? Non mangio maiali quando sono con loro. Loro osservano quei giorni? Io seguo quei giorni. Ma quando sono con i gentili non vivo così, ma sono sempre sotto la legge di Cristo. Quanto è importante questo? Nell'Antico Testamento i 10 comandamenti comandano a non uccidere. Gesù dice: io vi dico, la mia legge, neanche disprezzare un fratello, neanche chiamarlo stolto. I 10 comandamenti è scritto: non commettere adulterio. Gesù dice: io vi dico che anche se un uomo guarda una donna con desiderio. Gesù ha sostituito 9 dei 10 comandamenti. Tutti tranne il sabato, perché il sabato era una legge per preparare il mondo per il riposo in Cristo, di cui leggiamo, e non leggo oggi, ma sarebbe buono per voi, di andare in Ebrei 4, che parla del riposo in Cristo. Sabato è il riposo, quel riposo è in Cristo. Quindi il simbolo, come il simbolo di sacrificare animali, come il simbolo del pane di presentazione, come il simbolo delle candele davanti all'altare, tutti sono adempiuti oggi e non seguiamo più i simboli, abbiamo la realtà. Oggi abbiamo la realtà, grazie a Dio, a riposarci in Cristo, nella sua opera. E quindi, adesso tornando al nostro brano, meraviglioso, meraviglioso. Versetto 21 di nuovo. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Incredibile. Essere amati da Dio Padre. Amati da Dio Padre. Amati da Cristo. E essere, Cristo si manifesterà a chi ha e osserva i suoi comandamenti. Che meraviglioso! Ubbidienza ai comandamenti di Cristo non è pesante, perché non sono gravosi, e ci portano, l'osservanza ci porta ad essere amati dal Padre e dal Figlio. Allora, in un certo senso Dio ama tutto il mondo, ma Dio non ama il mondo con l'amore che ha per coloro che sono i suoi figli. Un uomo potrebbe amare tutti i bambini della sua zona e gentili con tutti, ma non li ama con l'amore che ha per i suoi figli. E così, quando Gesù parla che sarà amato dal Padre, questo è quell'amore che un padre ha solo per i suoi figli. Dio ha un amore particolare e infinitamente più grande per i suoi figli, le vere pecore di Gesù Cristo. Ok, gioia se riflettiamo su questo. Nulla che il mondo e la vita su questa terra può offrirci è paragonabile. Dove cerchi di soddisfare il tuo cuore? Cosa gli altri pensano di te? Essere bravo e così ti senti realizzato? Essere spiritualmente bravo, tu bravo, e questo è dove cerchi il tuo senso? Non c'è speranza, mai c'è vera speranza, è un inganno. Cerca il senso della tua vita nell'essere amato da Dio. Non perché sei bravo. Dio, noi amiamo perché Dio ci ha amato per prima. Romani 5, quando eravamo ancora senza forza. Quanto ci ama Dio quando eravamo senza capacità? Nulla è paragonabile a questo. O che possiamo comprendere questo. Allora, ci sarà ancora da vedere. Gesù non ha finito. Ma per adesso ripassiamo alcune delle cose che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto che un vero amore per Cristo porta ad osservare i suoi comandamenti. Non siamo perfetti, cadiamo, ma produce quel frutto. E quindi quando io vedo che non sto osservando i comandamenti di Cristo, ho due scelte. La scelta che Satana mi suggerisce. Allora non sono salvato. Oppure, oh Signore, perdonami, confesso questo peccato e riprendo la via. Qual è da Satana, qual è da Dio? Mi trovo non osservando i comandamenti. O divento disperato, oh allora non sono salvato. Oppure, mi ricordo di Primo Giovanni. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi quando, non sei, quando ti trovi non osservando, non disperarti, confessa il peccato e riprendi la strada. E quando non è solo che non osservi, ma non vuoi osservare, Signore, guarda il mio cuore, piega il mio cuore verso i tuoi statuti. Ricordate quella preghiera di Davide? Piega il mio cuore non è lì. Quanto è importante abbondare nel ringraziamento. Cambia la vita. Ringraziamo Dio che ci ha dato lo Spirito Santo che rimane con noi. Ringrazia Dio per questo. Quante volte iniziamo la giornata non pensando ai benefici? Che è importante iniziare la giornata. Signore, buongiorno, Signore. Io oggi sono amato da te, ho lo Spirito Santo con me, Cristo è con me, ho le tue promesse. Tu stai gestendo la mia vita, non permetterai che io sia tentato oggi oltre le mie forze. Gestisci tutto che coopera per mio bene, grazie oh Padre. Io inizio il giorno, la giornata pensando a questo. Grazie che ho lo Spirito Santo, grazie che Cristo è con me e mi fortifica. Lo Spirito mi consola, mi dà la pace di Cristo. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio che sono sicuro. E poi grazie che io ho i comandamenti di Cristo, non sono sotto la legge, dove era impossibile. Io ho i comandamenti di Cristo e i tuoi comandamenti non sono gravosi. Fortificami, perché voglio camminare nella tua legge oggi. Grazie che camminando, amandoti, io vengo amato dal Padre e da te e mi manifesterai, ti manifesterai a me. Grazie, oh Signore, grazie. Quindi usciamo da qui per riprendere la vita e la settimana. Non riempire la tua giornata ogni giorno pensando a te stesso, pensando ai tuoi problemi, alle tue cadute, ai tuoi desideri terreni, piuttosto scegli di pensare all'immensità dell'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Scegli di pensare al fatto che lo Spirito Santo di Dio è con te, Cristo è con te, hai le promesse, scegli di pensare a quello. Cambia tutto. Siamo deboli noi, ma pensiamo a chi è con noi. E ringraziamo Dio che Gesù è tornato in cielo, ma è tornato spiritualmente di stare con noi. Dio ci ha mandato lo Spirito Santo. Dio porterà avanti la sua opera. Camminiamo in questa verità, preghiamo. Padre, non ci sono parole umane sufficienti per ringraziarti per quello che noi abbiamo per mezzo di Gesù Cristo. Noi abbiamo lo Spirito Santo tuo con noi, rimane sempre con noi. Abbiamo Cristo con noi. Abbiamo i comandamenti meravigliosi, perfetti di Cristo, che non sono gravosi. Sono la via per evitare le cadute e i dolori del peccato. Sono la via per restare in stretta comunione con te, per avere un cuore soddisfatto. Grazie per i comandamenti di Cristo, la legge di Cristo. Grazie per lo Spirito Santo, per Cristo che dimora in noi. Grazie, oh Padre. Che privilegio avere Cristo. Vogliamo camminare nella luce per godere la vita in abbondanza, in attesa di Gesù Cristo. Non vogliamo aggrapparci alle cose del mondo, vogliamo aggrapparci a Gesù Cristo. Opera in noi, i nostri cuori non sono lì ancora. Piega i nostri cuori verso di te, allontanaci dal cupidigia, dal peccato. Ti prego questo per la tua gloria e nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.